Lascio a ciascuno di voi questo episodio della vita di Gesù e poi l'intricatissimo e suggestivo problema del rapporto tra fede e politica, che è il tema di questo Vangelo. Lascio a voi di considerare questo aspetto anche in questo piccolo discorso che noi facciamo invece sui cristiani in India. Sapete che ogni anno, nella giornata missionaria, con gli strumenti che abbiamo, nel senso che può arrivare magari un missionario, oppure noi come comunità ci attiviamo a collegarci con una chiesa che è in giro per il mondo, e si fa questo esercizio che è utilissimo, anzi bisognerebbe farlo ancora di più, perché ci aiuta a capire, prima roba, la via cristiana, che è quella di incarnare il Vangelo nella storia di un gruppo umano, di una cultura, di un pezzo di mondo, no? Ci mette in comunicazione con la Chiesa universale, ci toglie dall'idea parrocchiale, appunto, che la Chiesa finisca in un paese, in un quartiere, no? E soprattutto, secondo me, questo ci aiuta, perché sapete, le ansie della Chiesa sì sono importanti, ma fino a un certo punto, perché tante ansie degli uomini non sono meno degne di quelle della Chiesa, no? Perché entrambe in realtà si riferiscono all'ansia di Dio per l'uomo, cioè le due cose che ci devono sempre interessare, che siamo in Chiesa o fuori Chiesa, è sempre ogni uomo, tutti gli uomini, e Dio che li vuole. Che li vuole felici, che vuole che si amino, che vuole salvarli, come noi poi diciamo nelle nostre chiese, no? E questo discorso sui cristiani in India, per quanto noi possiamo dire soltanto così qualcosa che stabilisca un minimo quadro di sguardo, appunto, ma vedrete quanto è interessante come laboratorio per capire il mondo nel quale viviamo. Sai, si continua a dire noi siamo nell'epoca postmoderna, e qui nelle nostre città tante volte sembra che l'epoca postmoderna sia interpretato dai palazzi alti di vetro, dalle conquiste scientifiche, dalle palanche, no? E poi quando guardi in giro per il mondo capisci che il mondo d'oggi è fatto di alcuni elementi leggermente più complessi della preoccupazione di qualche ricco. E l'India è un osservatorio, un laboratorio interessante del mondo prossimo a venire, per un semplice fatto, che l'India ospita più di 1 miliardo di abitanti del mondo, e in maggioranza giovani. Capite cosa vuol dire questo? E d'altra parte, anche per questo, oltre al fatto di avere un'immensa terra, è un popolo che economicamente è potente e sta diventando una delle potenze mondiali, anche perché è un popolo con una testa fine, con capacità di conoscenza e anche di uso della scienza, avanzatissime. Quindi mentre noi in Europa stiamo invecchiando, potete immaginare tra un po' di tempo chi abiterà il centro del mondo. E anche chi abiterà l'Europa. Quando andate a studiare la civiltà, non lo deve dire un prete sta roba qui durante una predica, ma invece credo che sia importante che i cristiani guardino così le cose. Quando si studia nel Medioevo se l'umanità cresce o diminuisce dal punto di vista dello sviluppo umano, cosa si deve guardare? L'aspetto demografico, cioè se si fanno figli, secondo se il clima e la fecondità della terra permette dei raccolti. Quando un popolo cresce di numero e quando cresce la sua capacità di far germogliare la terra, questo popolo ha in mano il futuro. Invece noi qui stiamo a ragionare da punti di vista astratti, assolutamente astratti, no? E appunto l'India è un paese così in grande espansione. E oltretutto anche l'altro aspetto tipico della modernità. L'India è un crogiolo, un mosaico di culture e di religioni. No. E anche questo è un grande aspetto del mondo che ci sta aspettando. E anche qui noi siamo arretrati, no? Perché noi siamo tutti preoccupati di difendere l'identità, ma oggi l'identità è la capacità di dialogare con la diversità, è questa l'identità, carissimi. Se no, per i vostri figli state proprio custodendo niente, verranno travolti da un mondo che esige apertura, che esige comprensione dei diversi, che esige continuare a mettersi d'accordo con gli altri. Allora, in questo mondo nel quale appunto non entriamo, no? Sarebbe, ci fermiamo semplicemente a considerare quello spicchio di India che è rappresentata dai cristiani indiani, che sono pochissimi, perché appunto i cristiani sono il 2-3% di tutta la popolazione, anche se, siccome sono tantissimi, sono tanti anche i cristiani relativamente. Ci sono 16 milioni di cattolici e 8 milioni di protestanti e ortodossi. E questa presenza dei cristiani, che sta ponendo anche, a guardare i nostri giornali, giustamente, sta ponendo anche dei problemi per l'India. Le persecuzioni dei cristiani, queste settimane le abbiamo adocchiate, le abbiamo sentite un po', no? Con girare. Il cristianesimo in India, in maniera simile alla Cina, ha due o tre fasi, nel senso che anche lì è arrivato subito il cristianesimo. Addirittura le tradizioni più antiche lo collegano all'apostolo Tommaso, che sarebbe stato massacrato, sarebbe stato ucciso nei pressi di Madras, dove è conservata la sua tomba, tra l'altro. Quindi c'è un cristianesimo primitivo di cui conosciamo, almeno io conosco niente, ma mi pare che in assoluto ci siano poche notizie. E comunque c'è una chiesa addirittura dei tempi apostolici, certo un piccolo nucleo, certo. Il rilancio della presenza del cristianesimo è avvenuto, potete pensare quando, nel momento in cui i cristiani di Occidente, europei, hanno avuto quella fase di espansione. Le scoperte geografiche, sapete che siamo arrivati in America cercando l'India, le Indie appunto, no? L'Asia, no? E non sapevamo appunto che essendo rotonda siamo capitati in America, no? Ma la fase delle scoperte appunto e la fase del bisogno dell'oro, la fase della conquista, perché è avvenuto in gran parte in questa chiave l'evangelizzazione poi moderna di tutta l'America Latina, ma anche di altre nazioni, compresa appunto l'India. Quindi la seconda fase è questa del Cinquecento, quando soprattutto i portoghesi hanno portato il cattolicesimo e i protestanti del nord, i danesi soprattutto, hanno portato il protestantesimo. Oggi appunto i cattolici, i cristiani sono il 2-3% rispetto agli indù che sono l'82% e i musulmani il 12,5%. Il buddismo è quasi inesistente anche se è nato in India, quindi pensate l'India anche dal punto di vista religioso che importanza ha avuto, che importanza ha. Però la presenza religiosa attuale è l'82% di indù e poi il 18% musulmani e cristiani, che tendono, capiremo anche per quale ragioni, ad essere un po' identificati come religione di minoranza e per alcuni aspetti pericolose, perché vanno a rodere il tessuto dell'identità appunto della religione induista, religione e politica anche, daremo qualche accenno. Ora, i cristiani sono tra loro molto diversificati, sia dal punto di vista delle confessioni, cattolici, protestanti, ortodossi, e i protestanti con tutto il seguito poi del fenomeno del settario, delle sette protestanti, no? Ma anche tra di loro, all'interno appunto dei cristiani, ma anche dei cattolici, c'è tutta una diversità anche sociologica, perché in realtà la fede poi è vissuta all'interno di un contesto culturale. E semplificando un po', si dovrebbe distinguere i cristiani di vecchia data, che appartengono alle classi alte, a chi sta bene, che sono in genere i cristiani discendenti dei convertiti del 500, del 600, e quindi erano quasi tutti commercianti o contadini benestanti, come è successo per i nostri cattolici bergamaschi che sono andati in Africa, ma sono diventati tutti ricchi, sono tutti padroni laggiù, no? E un po' era successo così anche qui. Distinti questo gruppo di cristiani dai cristiani invece provengono da categorie sociali marginali, dagli intoccabili, dagli strati inferiori della società indù e dai gruppi tribali marginali, che sono i cristiani più recenti. Vi dico questo perché è interessante vedere come il cristianesimo indiano è profondamente segnato dalla società indù e dal suo sistema delle caste. Cioè, il sistema culturale religioso induista incide tantissimo sul modo di essere cristiani in India. E quindi le divisioni castali e le relative anche ingiustizie legate a questo, è chiaro che scavano anche all'interno del cristianesimo. Tra un ricco commerciante del Kerala, che appartiene a una casta alta, la cui famiglia è cristiana da più di un millennio, e un aborigeno dell'India recentemente diventato avventista, c'è tutto un continente che li separa, no? Sono due cose proprio diverse. Questa è un po', non so, buttata lì così di corsa, estremamente di corsa, questa situazione di un mosaico di culture e di religioni in cui il cristianesimo ha cercato di impiantarsi e si è messo addosso un vestito legato a questa situazione culturale e religiosa. Anche però se il cristianesimo è arrivato addirittura quasi 2000 anni fa, ancora oggi, questo è il secondo dato da considerare, ancora oggi è considerata una religione straniera. Cioè, in India i cristiani continuano a essere pensati come un po' estranei, non solo perché è venuto da fuori come religione, ma anche perché le comunità cristiane formano una specie di isola culturale che male si integra con l'ambiente circostante. E questo ha costituito, per parlare appunto dei tempi vicino a noi, ha costituito un motivo del rinnovamento del cristianesimo a partire dal concilio. Anche i cristiani di India hanno vissuto il concilio e hanno cercato, come noi, di uscire da una storia di tradizione e di affrontare alcune sfide. Ve ne cito tre. La prima, è partito uno sforzo di inculturazione liturgica. Sapete, i teologi, i preti, anche qui è successo così. Il concilio è partito subito col cambiamento della liturgia, no? Però stiamo vedendo anche noi qui dopo 40 anni che non è bastato girare l'altare, parlare in italiano, far leggere i laici le letture per inculturare la fede dentro questa società moderna nostra. Cioè, si fa la svelta per alcuni versi a cambiare l'abito, mettere il kimono in Giappone, mettere appunto un altro abito in Cina, oppure utilizzare l'incenso che fuma, si fa la svelta tutto sommato. Il problema invece grosso è quello che la liturgia sia l'espressione di una fede che effettivamente assume le domande dell'uomo di quella cultura. E che quando uno arriva in chiesa esprima veramente il suo dialogo con Dio, la sua ricerca religiosa autentica. E anche qui è successo, come è successo tante volte, insomma, che la riforma liturgica è rimasta abbastanza in superficie. Anche perché gli adattamenti liturgici proposti da alcuni teologi o da pastoralisti approvati dai vescovi, poi sono andati a toccare la complessità e disomogeneità del popolo di Dio, delle diverse culture che caratterizzano i riti e soprattutto la vita delle persone, no? Seconda linea di impegno, quello che noi chiamiamo l'impegno sociale, la morale, se volete, no? Cioè il tradurre la parola di Dio e la fede, il tradurle nelle conseguenze che hanno sulla maniera di vivere in società, sulle conseguenze sociopolitiche del Vangelo. In un paese come l'India, che è un paese democratico, laico, virgolette, caratterizzato però da profonde disuguaglianze, per le quali l'applicazione della dottrina sociale della Chiesa è difficilissima. Appunto, il sistema castale è una cosa che non è che scardini andando a dire il concilio ha detto, no, capito? Bisogna entrare a rifare in maniera assoluta la corporeità di un popolo, di una società, la cultura vera di un popolo. Terza cosa su cui i cristiani in India hanno lavorato, evidentemente, il dialogo interreligioso, no? Cioè il dialogo tra le religioni. E questo è un campo fecondissimo in India proprio perché sono copresenti queste tradizioni religiose forti e c'era nella cultura tradizionale dell'India una sorta di spiritualità dell'armonia. C'è una teologia dell'armonia che evita i confronti e accoglie le diversità come una ricchezza. Era un valore della cultura indiana. E la Chiesa si è inserita in questa specie di teologia dell'armonia che incoraggia con forza il dialogo interreligioso. Solo che sta roba qui è difficile. Dal punto di vista dei cattolici, perché da Roma quel documento di 2 o 3 anni fa, Dominus Iesus, sul fatto che bisogna ribadire che Cristo è l'unico salvatore, che la Chiesa è l'unica via della salvezza, era soprattutto contro la teologia indiana di questo dialogo in armonia, perché veniva bollato di sincretismo. Quindi per un verso, come è successo a Ricci in Cina nel 600, anzitutto appunto, come si dice, la rigidità del cattolicesimo, chiamiamolo così, no? Ma poi soprattutto la difficoltà a andare a presentare la posizione cattolica, perché gli indù, i musulmani, i buddisti, i sikh non amano sentirsi dire che Gesù Cristo è il solo salvatore, no? Perché loro sono convinti appunto di avere a loro disposizione i mezzi necessari della salvezza così come la vivono nelle loro religioni. E allora la sfida dei cristiani in Asia, in India, ma in tutta l'Asia, è quella di annunciare Gesù Cristo come salvatore degli uomini alla maniera di quella cultura però. E quindi senza escludere le esperienze religiose che i loro amici vivono nelle loro religioni tradizionali. Per cui la sfida del cristianesimo in India è la sua pretesa di universalità, la capacità del Vangelo di incontrare tutte le culture, le diverse tradizioni religiose, o la sua pretesa di essere buona notizia per tutti gli uomini e per tutti gli aspetti della vita umana. Terza cosa che vi vogliamo offrire come piccolo strumento per lavorarci su è di capire come mai i cristiani, ma qualcosa si incomincia a capire da questo discorso, come mai i cristiani vengono perseguitati. No. Oltretutto sta diventando più pochi, non stanno crescendo. Questo perché la maggioranza dei cristiani proporzionalmente è molto più cittadina degli indù o dei musulmani e quindi, come tutti i cittadini di qua, incominciano a procreare meno. L'adozione dei metodi di controllo delle nascite, la generalizzazione della scuola, successo anche così da noi, no? Il benessere, abbiamo procreato meno figli, i nostri figli vanno a scuola, vengono meno in chiesa, no? Sono processi normali, sta succedendo anche ai cristiani in India. L'emancipazione delle donne, che in una cultura così sono sempre state tenute in soggezione, appunto. Quindi il cristianesimo in realtà sta, come si dice, impoverendosi di numero, ma nonostante questo si diffonde la percezione che i cristiani sono pericolosi. Questa idea della minaccia cristiana, che viene alimentata soprattutto dalle organizzazioni estremiste indù, dalla propaganda appunto che si crea, lo sappiamo sulle minoranze, siamo esperti anche in questo noi, no? Che quando uno è minoranza è anche cattivo, se c'è un fatto di cronaca nera è stato subito quello della minoranza, del gruppetto che è qui a dar fastidio, e succede così per i cristiani là. E questo è legato anche a due aspetti fondamentali del modo di essere lì dei cristiani, che fanno anche onore ai cristiani. Il primo, il ruolo giocato dai cristiani per la difesa dei diritti degli intoccabili, degli aborigeni, e la conversione di molti di questi al cristianesimo, che suscita l'irritazione delle alte caste indù, no? E l'altra ragione è che i cristiani hanno nel tempo lavorato soprattutto in alcuni spazi educativi e sanitari, ma questo in tutte le missioni, no? Noi ci siamo buttati dentro molto intelligentemente i processi educativi e dentro i processi sanitari. Però queste attività, che sono molto apprezzate dalla popolazione, hanno acquistato una visibilità internazionale, per esempio pensate a Madre Teresa, cosa ha voluto dire la presenza di questa cristiana a Calcutta, in tutto il mondo appunto. E d'altra parte le scuole, gli ospedali, le politiche educative e sanitarie suppongono investimenti finanziari che superano il livello medio dell'India e quindi danno dei cristiani un'immagine di potenza, di ricchezza, che alimenta le paure degli indù. E d'altra parte è successo anche là quello che sta succedendo in tutto il mondo, no? Che il nazionalismo indù, a partire dagli anni Ottanta, è stato sostituito da un nazionalismo religioso, il nazionalismo laico, politico, è stato sostituito da un nazionalismo religioso. E da spinte fondamentaliste, anche questo noi conosciamo, no? Cioè quando c'è l'incertezza, quando c'è il pericolo dello straniero, quando c'è la diversità che ci inquieta, c'è il pericolo del ripiegamento, della chiusura. E questo ha portato a un atteggiamento di persecuzione, le accuse, le dicerie nei confronti dei cristiani che porterebbero a disintegrare la nazione, l'identità, la religione. E allora i cristiani diventano sempre più spesso vittime di azioni punitive, sono aggredite delle persone, sono saccheggiati dei beni, sono incendiate delle chiese, no? Quindi questa è un po' il quadro che ci può aiutare a capire un momento qual è la situazione delle chiese cristiane e anche cattoliche in India. Però che la cosa che mi pare decisiva, suggestiva, è quella di cogliere da questa situazione alcuni problemi e alcune sfide che come cristiani in tutto il mondo ci troviamo di fronte. Cioè mi pare evidente dopo le 3-4 cose che abbiamo accennato, no? Cioè, una, i due compiti cristiani, che sono sempre stati quelli, che il Concilio ha rilanciato, avendo capito che la Chiesa non li svolgeva più in maniera attenta ai tempi che cambiavano. La prima sfida è la sfida dell'inculturazione, cioè quello di radicare il cristianesimo in una cultura. In questo caso è la sfida di radicare il cristianesimo nella cultura segnata profondamente dall'induismo. L'altro è quello della promozione umana, no? Del servizio all'uomo, la cura per l'uomo, farsi carico delle povertà e delle ingiustizie più gravi, in questo caso farsi carico dei diritti degli intoccabili e dei Dalit, lottando contro il sistema delle caste. E quindi il desiderio di costruire una chiesa indiana, perché magari noi da qui pensiamo che il problema di andare giù come cristiani è essere là come cristiani, no, il problema è di essere cristiani indiani, di un cristianesimo cioè che assuma la storia di queste persone, la cultura di queste persone, no? E d'altra parte la lotta contro le ingiustizie della società indiana. Sarebbe interessante, di fronte a dei discorsi che noi facciamo, no? Ogni tanto, leggendo anche i nostri giornali, sembra che nelle nostre città il problema sia, certo, quello della mobilità, dell'urbanismo, soprattutto è quello dei grattacieli, dei condomini, quello dei supermercati, per qualcuno addirittura delle zone del lusso dove far venire a fare commercio i ricchi del mondo, no? Controbattere via Monte Napoleone di Milano, cioè sembrano questi i problemi del nostro futuro, dei nostri figli, invece i problemi sono questi. Certo, c'è dentro anche il desiderio dei ricchi di fare il loro mestiere, di dare il loro contributo alla società, ma i veri problemi sono quelli di un mondo sempre più diversificato nelle culture, sempre più mobile, sempre più globalizzato, sempre più in situazione di creare divisioni sociali terribili, perché è chiaro che quando il motore economico diventa così predominante, ci sono i vincitori e gli sconfitti, no? E quindi il problema di un disegno sociale di solidarietà, questo è il primo grande problema, all'interno delle diversità delle storie dei popoli e delle culture, e tra le culture il problema delle religioni. Ma questo a me pare, no? Mi pare che sia anche la preoccupazione di Dio, no? E l'incarico che ci ha dato di essere cristiani è proprio l'incarico di tener presente questa cura delle preoccupazioni di Dio, che è quello che gli uomini, che tutti gli uomini siano considerati dei suoi figli, è quello che gli uomini si trattino da fratelli, che il mondo venga coltivato con intelligenza, e che ci sia appunto la possibilità di dare speranza ad ogni uomo. Quindi io penso che molti problemi che noi stiamo affrontando, e che stiamo affrontando mediamente con mente troppo ristretta, troppo chiusa, ma la giornata missionaria ci possa proprio aiutare a respirare più alla larga. E vedete cosa succede? Che se si impara a respirare alla larga, entra anche più fiducia, più speranza, no? Entra anche per i nostri figli, perché, non so, ci stanno arrivando addosso tante paure, giuste, secondo me, per i nostri figli, però forse li stiamo proteggendo in maniera sbagliata, come stiamo facendo su tanti piani del resto. Cioè, crediamo di assicurare il loro futuro rendendo attorno a loro il mondo sempre più piccolo, poi poverini gli succederà come sta succedendo a tanti di noi del resto, succederà che appena si aprono le finestre si spaventeranno. Fratelli carissimi, Dio Padre vuole la salvezza di ogni uomo e nessuno estraneo alla sua provvidenza. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che la Chiesa sappia testimoniare agli uomini di questa società che il Vangelo è una via per diventare uomini e che la salvezza avviene giorno dopo giorno, negli incontri e nelle preoccupazioni della vita quotidiana. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che coloro che lavorano nel campo della politica e dell'economia non si lascino corrompere dalla sete di denaro e di potere, ma si dedichino al servizio del bene comune e alla realizzazione di un mondo più giusto e più fraterno. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Signore, fa che i cristiani non si lascino vincere dall'egoismo che chiude il cuore e si sentano interpellati a vivere sempre più una fede che li porta là dove c'è un uomo che soffre, un uomo che chiede aiuto, un uomo che è alla ricerca della propria umanità. Preghiamo. Nella giornata missionaria in cui ricordiamo nella preghiera i tanti missionari sparsi in tutto il mondo, ognuno di noi senta impellente la necessità di testimoniare ai fratelli che vivono in queste nostre città l'amore di Dio per ogni uomo. Ricordiamo in particolare padre Pietro Ravasio, padre Comboniano, che è stato per molti anni missionario in Africa, padre Gianmarco Paris, missionario in Mozambico, don Sergio Gamberoni, missionario in Bolivia, Roberta e Paolo, medici missionari in Angola, suor Daniela Rota Nodari, missionaria in Madagascar. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Radunati nella Tua casa, o Signore, ricordiamo e celebriamo la Tua misericordia. Fa che l'umanità intera possa riconoscere l'efficacia della Tua salvezza nella faticosa gestazione di un mondo nuovo, per Cristo nostro Signore.